I miei interessi sono la natura e gli animali, soprattutto piante velenose, funghi, lupi e cani.
Mi piacerebbe parlare dei lupi perché mi danno un senso di libertà.
Quello che state ascoltando è Naturalmente Imparo, un racconto a più voci della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica. Come si inizia il viaggio nell'educazione in natura, quali sono i principi che animano i progetti educativi e qual è il messaggio che vogliamo lasciare al mondo. Io, Federico Farcomeni, e i miei compagni e compagne di viaggio racconteremo l'esperienza di un gruppo di famiglie che hanno scelto per sé e per i loro bambini e bambine percorsi educativi che mettono al centro il benessere e la libertà, dando valore alla dimensione sociale della vita di tutti. Benvenuti a Casa Pedagogica. In questa puntata andiamo in gita con il progetto Alia d'Entracque, un comune di poco meno di 800 abitanti in provincia di Cuneo. La gita è nata per interesse diretto di bambini e bambine che hanno chiesto più volte alle accompagnatrici e genitori di approfondire una tematica che stava loro molto a cuore. Le dinamiche e la logica del branco, i comportamenti dei lupi e i movimenti degli animali nel territorio montuoso li hanno letteralmente catturati, grazie anche alla guida esperta di Piera Loprete, della cooperativa Montagne del Mare, che gestisce il Centro Uomini e Lupi.
Il Centro Uomini e Lupi è nato nel 2000, è stato poi in realtà dopo 10 anni di duro lavoro è stato finalmente inaugurato ed è nato principalmente per andare un po' a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a questo animale da sempre un po' dibattuto, insomma, chi è che non ha mai avuto la nonna che lo rincorreva dicendo mangia perché altrimenti viene il lupo cattivo. E quindi nasce in due sezioni di visita, in due percorsi multimediali, uno in centro paese dove l'obiettivo è quello proprio di andare a sfatare il mito del lupo cattivo, e poi invece il centro faunistico dove viene raccontata la storia di un lupo realmente esistito, quindi viene affrontata la biologia del lupo e al termine del quale con un po' di fortuna si sale sulla torretta di osservazione e ciliegina sulla torta per concludere l'esperienza e effettivamente avvistare il lupo.
Mi ha fatto un super piacere incontrare come guida Piera, perché è una lupologa, si vedeva che era davvero appassionata del suo lavoro e quindi ci ha trasmesso questa sua passione e ci ha raccontato tantissime cose, tantissimi aneddoti, magari anche al di fuori di quella che era la sua presentazione del lupo.
Sicuramente quello che sono le caratteristiche del lupologo sono 3C: conoscenze, competenze e capacità. Il lupologo deve essere una persona allenata, deve essere capace di fare tantissime distanze e talvolta, perché a volte i transetti, i sentieri sono magari, si sviluppano in più chilometri e in poco dislivello, altre volte invece fai meno chilometri e un dislivello massimo. Con un peso sulle spalle devi conoscere la montagna. Quando io andavo giù in Calabria l'Appennino era completamente diverso dalle Alpi, la montagna è dura sulle Alpi, quindi devi essere veramente capace a conoscere questo ambiente e andare quindi su per i boschi senza perderti, perché devi saper leggere una cartina, devi saper utilizzare un GPS, quindi che ti può aiutare anche ad orientarti dove sei, e allo stesso tempo devi saper conoscere il lupo, devi saper distinguere le tracce, come cammina il lupo cammina con una zampa una davanti all'altra, a differenza del cane che lascia le impronte in modo parallelo, sai che si muovono in fila indiana, devi essere capace di leggere il territorio, devi essere in grado di osservare, di saper leggere, soprattutto sapere quelle che sono le caratteristiche che contraddistinguono un lupo rispetto ad un altro canide.
Posso dire io come facciamo a distinguere un cane da un lupo?
Il cane ha la coda molto lunga, invece il lupo ce l'ha massimo 30 centimetri.
Ah sì, anche macchie nere sulle zampe.
Bande nere sulle
zampe. Ah, è vero, bande, che macchie.
Il lupo ha gli occhi giallo ocra.
Lo scenario delle Alpi Marittime ha fatto da sfondo all'esperienza diretta, un'esperienza che è nata da uno stimolo interno, dunque dall'autoapprendimento, e che per questo rimarrà indelebile nelle menti e nei cuori di questi piccoli grandi esploratori, oltre che della loro accompagnatrice Ivana e dei genitori presenti al seguito.
E poi dopo praticamente abbiamo visto i lupi. Il primo lupo che abbiamo visto stava dormendo tutto così, raggomitolato.
Quando un lupo si arrotolava con la coda sul muso, sembrava un vero e proprio masso.
E quello del termoscopio deve mettiggiarsi e comunque io veramente sembra un masso. Cioè se c'è un bella è masso.
E poi il secondo era vicino al calicello dove si apriva, non so, dargli da mangiare così. E poi ne abbiamo visto un altro che era una lupa, era la più vecchia e camminava con la lingua penzoloni così. Praticamente stava correndo, l'abbiamo vista mentre correva e poi si è nascosta dietro a un albero. Ed è stato bellissimo perché poi proprio vedere i lupi dal vivo, stupendo.
A me è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo tutto, sia vedere i lupi che non mi aspettavo di riuscire a vedere. Mi è piaciuto quando stavamo salendo su una torretta e era tutta a vetrate, quindi anche quando eravamo prima di salire al piano terra ci sono passati proprio davanti al vetro, quindi li abbiamo visti davvero a distanza ravvicinata, li abbiamo osservati per tanto, per un breve momento abbiamo visto anche due lupi giocare tra loro.
Io non mi aspettavo di uscire nella torretta e vederli alla mia altezza.
Sì. Ecco cosa mi ha colpito, l'espressione di un lupo che si è reso conto che c'erano sopra qualcuno del nostro gruppo, proprio stava correndo, ha fatto proprio così.
Ha tirato su lo sguardo.
Qual è stato il momento?
Grazie.
Avevo visto questo lupo che non stava cacciando, ma si vedeva tipo questa bisteccona che la stava pappando.
Era una zappa di gallina.
Poi abbiamo visto che anche delle ossa, tipo, perché a delle volte i lupi se le mangiano le ossa, però ha visto delle ossa nella neve.
E poi fanno la cacca bianca.
Se uno lasciava un'impronta, l'altro camminava sulla sua impronta, perché era più facile camminare sulla neve.
I lupi hanno una formazione delle anche molto diversa da noi, quindi sono costretti a camminare così. Guarda, uno davanti all'altro,
Che parte mangiano?
Per primo.
Una parte che ha tanto ferro, vi ricordate?
Fegato! Il fegato si mangiano sempre.
È la parte sempre
più rilevante. E cos'è che non mangiano?
Lo stomaco. L'intestino.
Perché
si acchiappano tutti
i batteri.
I tre modi per non farsi mangiare, papare tutte le pecore.
La lettera elettrificata, poi il pastore bianco.
Al pastore bianco, il cane quindi, avere sempre quel collarino con i spuntoni. Perché di solito i lupi vogliono attaccare al collo.
Mi ha colpito l'accanimento che l'essere umano ha nei confronti del lupo. Nonostante lo sapessi, però sentirmelo dire è stato brutto.
Molte persone dicono, non lo so, attenti al lupo che vi mangia o cose del genere. Invece i lupi se ne scappano, a meno che non siano lupi a stretto contatto con gli umani. Se sono lupi a stretto contatto con gli umani non le fanno paura. Se sono vicini di 30 centimetri cioè, se sono vicini a un umano di 30 centimetri e non scappano entro, non lo so, 15 secondi, allora tu per fargli andare devi assolutamente fare più rumore che puoi.
Poi anche i lupi sono sempre nelle storie, sono sempre cattivi, tipo Cappuccetto Rosso, i tre porcellini.
Adesso vi faccio vedere io, con un soffio vi butterò all'aria la casa!
Perché i tuoi denti sono così aguzzi?
Così posso mangiarti meglio, tesoro mio!
Hanno fatto anche una storia, finalmente, con il lupo, che è buono, no? C'era questa signora che
questa anziana che il marito era andato per la guerra e ormai viveva da sola e non parlava con nessuno. E poi va nel bosco e poi fa buio e quindi non vede più niente, ha sonno, quindi si ferma in un albero, però si gela perché il vento va in gonfie vele. C'è un lupo che col solito la riscalda.
E quella vecchietta pensa, e molte leggende dicono che quel lupo è l'anima di suo marito che non è mai tornato dalla guerra e che la protegge al caldo.
E poi mi ha colpito la storia che hanno raccontato sia nella prima visita che nella seconda visita. Quella di Ligabue.
Ah, è di un lupo?
Sì, è la storia di un lupo che praticamente è stato investito e l'hanno portato in questo centro. E poi l'hanno salvato, l'hanno liberato. Si vede lui saltare in questa neve tipo alta, un sacco. Tipo, doveva proprio saltare.
Mi ha colpito che non sono arrivati a fare il collegamento con gli wapiti, i nostri bambini. Secondo me lei quando ha detto cosa succede se non ci sono tanti lupi nel bosco, cioè che... poi lei l'ha detto, gli ungulati mangiano le piante nuove, non crescono più le piante e disboschi di fatto. Che è quello che è successo allo iello, i wapiti erano l'unica specie senza predatore, hanno distrutto tutto. Però vabbè, la riprendiamo adesso.
Hanno tolto i lupi dal parco di Yellowstone e ha diventato talmente tanti che non conosceva più l'essere predato, che c'era pochissima erba. Quindi hanno deciso di reintrodurre i lupi nel parco di Yellowstone e infatti i quantitativi dei caribù sono molto diminuiti e anche la vegetazione ha lasciato tempo. Ha avuto tempo di crescere.
E poi quello che dicevi tu nel discorso dell'ombrello, che proteggendo una specie protegge tutto un ecosistema.
Mi è piaciuto tantissimo anche il museo che abbiamo visitato il secondo giorno, perché era molto molto particolare. Per esempio c'era una delle ultime stanze che era fatta da quadri che sembravano quelli di Harry Potter, con le persone che si muovevano e che poi parlavano. È davvero ben fatto.
È un museo multimediale, ma nel nostro immaginario il multimediale si porta dietro un ritmo veloce,
sì,
rapido.
È vero, ma e perché invece... lo è a Milano.
E invece è un museo con un ritmo lento.
Anche a me tantissimo, cioè lo spazio tanto.
Avete ascoltato Naturalmente Imparo, un podcast ideato, scritto e montato da Federico Farcomeni con il coordinamento e l'affiancamento di Francesca Toia e Laura Erika Serra. Un racconto a più voci a proposito della vita all'interno dell'Associazione Casa Pedagogica.
Così mi riconosco, che storia magica, quasi collabora.